La domanda è: l'uomo e l'ambiente, come si costruiscono le catastrofi naturali? Questa è la domanda. Un professore in un paese del sud dell'Italia, in una conferenza, risponde a questa domanda. In questa conferenza, alla voce diapositiva, c'erano delle proiezioni di immagini. Noi non possiamo vederle, ma possiamo immaginarle. Il professore così risponde: l'uomo e l'ambiente, come si costruiscono le catastrofi naturali? C'è subito un paradosso, perché se le catastrofi sono naturali, non vengono costruite. E allora noi utilizziamo questa prima mezz'ora per spiegare soltanto questo paradosso. Allora, qual è il problema? Noi viviamo sulla superficie terrestre, quindi abbiamo i piedi ben saldi sulle rocce, cioè sulla litosfera. Sulla superficie terrestre non c'è soltanto la litosfera sotto i nostri piedi. In alto c'è l'atmosfera che respiriamo e che è un involucro continuo. Poi c'è l'idrosfera e infine c'è la biosfera, che è la sfera che contiene tutti gli organismi viventi, compreso noi. Il problema qual è? È che ognuna di queste sfere di cui vi ho raccontato non sta ferma. La litosfera, le rocce che sembrano ferme, in realtà sappiamo dalla geologia che si muovono. Addirittura si formano durante milioni di anni delle catene montuose e altre catene montuose vengono distrutte. I continenti si muovono, gli oceani si aprono e si chiudono. Quindi è vero che siamo con i piedi ben saldi per terra, ma la terra non è salda. E questo ce lo ricorda ogni tanto, perché ogni tanto tutti questi movimenti si muovono a scatti e sentiamo i terremoti, o abbiamo dei fenomeni tipo quelli vulcanici. Non solo questo, perché anche la idrosfera che contiene le acque oceaniche, le acque continentali, i ghiacciai, i fiumi e i laghi, anche quella non sta ferma. Il mare non è mai fermo. Ci sono le correnti marine, il moto ondoso. Abbiamo le precipitazioni, i fiumi, le alluvioni. Quindi neanche l'idrosfera sta ferma. E dove interagiscono l'idrosfera e la litosfera? Sulla superficie terrestre. Pure l'atmosfera non sta ferma. Abbiamo il vento, le perturbazioni, le piogge, tutte queste cose che fanno parte della dinamica dell'atmosfera, che interagisce con le altre sfere su un luogo che è sempre la superficie terrestre. Ed infine ci siamo noi, la biosfera. Ci sono gli uomini, ci sono i coralli, gli organismi. Anche loro producono delle azioni, non stanno fermi. Gli esseri viventi si riproducono, modificano la superficie terrestre. Quindi noi ci troviamo come se fossimo dei soldati, che però non stanno nelle retrovie a giocare a carte, ma sono quelli che stanno in trincea e che subiscono i bombardamenti da tutte le parti. Per fortuna questi bombardamenti normalmente sono molto lenti, per cui ce ne accorgiamo poco o ce ne accorgiamo soltanto in alcuni momenti. Vedremo poi quali sono i problemi principali che provocano. Cominciamo con un esempio facile che abbiamo tutti sotto gli occhi e che è l'evoluzione di una falesia. Le falesie sono quelle pareti subverticali, scoscese e ripide, che in dialetto si chiamano scogliere. Immaginiamo una diapositiva. Questo è un disegnino di un libro di geografia ed è una cosa semplice e che funziona così. cioè abbiamo una scogliera, cioè la falesia, in direzione verticale sul mare, e c'è un moto ondoso al piede della falesia. Il moto ondoso, che fa parte dell'idrosfera ed è alimentato dall'atmosfera, dal vento, sbatte sulla litosfera, che è la roccia, e la corrode, la erode, e forma una sorta di battente che, come vedete, nel tempo si approfondisce. Pian pianino, onda dopo onda, mareggiata dopo mareggiata, le onde riescono a modellare al piede della falesia. Un bellissimo solco, una specie di grotta lunga, molto profonda. Tanto profonda che a un certo punto la roccia sovrastante non ce la fa più e frana. Frana e cade giù al mare. C'è la frana. E poi ci sono i bambini che passeggiano sulla frana, su quello che prima non c'era. Poi la frana viene di nuovo erosa dal moto ondoso, il materiale viene allontanato e ritorniamo al punto di prima. Cioè, un ciclo di erosione perché gira sempre allo stesso modo e alla fine arriviamo sempre allo stesso punto. Cos'è cambiato? È cambiato che il ciclo della falesia si trova adesso a 50 metri più dietro. Prima era avanti, ora è crollato e adesso, dopo un certo numero di anni, ce lo ritroviamo più dietro. Vuol dire che le falesie nel tempo arretrano. Però c'è un problema. Tutto quello che vi ho detto non si vede. Cioè, chi abita nella casetta sul ciglio della falesia, di tutta questa cosa non se ne accorge. Si accorge soltanto della frana quando si verifica. Questo luogo, ovviamente, è un luogo pericoloso. Il ciglio della falesia è un luogo pericoloso, perché di tanto in tanto frana e ne abbiamo visto il perché. Un'altra diapositiva. Qui siamo a Lecce, a Torre Sant'Andrea, dove si vede che c'è una falesia che, tra l'altro, è appena franata. Non c'è niente sopra, è franata e siamo tutti felici. Ma perché siamo felici? Non perché è franata, ma perché il materiale che frana viene eroso dalle onde e va ad alimentare le spiagge. Siccome a noi ci servono le spiagge spaziose, ne siamo felici. Ora, che franino le falesie ci va benissimo, in questo caso la falesia è franata, ma nessuno si è preoccupato. Soltanto quelli degli stabilimenti balneari stanno festeggiando. Ma va bene? Questo però è un luogo pericoloso e anche se rimane pericoloso non succede niente. Un'altra diapositiva. Andiamo, per esempio, a Torre dell'Orso. A Torre dell'Orso, che è a 10 km un po' più in su di questa zona, invece sul ciglio della falesia hanno costruito e ci mettono la casetta. Ovviamente non avevano letto il mio primo libro, oppure, se l'avevano letto, lo avevano dimenticato. Quindi si sono messi sul posto più bello possibile, cioè sul ciglio della falesia. Se si va a vedere lì, sul ciglio, ci sono i corpi di frana? No, non c'è più niente. Si vedono soltanto dei fondi di battente profondissimi, che sono diventati delle grotte. Quindi, quelli non sono sul ciglio della falesia, ma la falesia è prossima al distacco. Se guarda un geologo e vede ciò, dice, fra pochi istanti geologici frana tutto. Il problema è che l'istante geologico può durare da 10 ai 100 anni, però un geologo lo sa. Quindi, da una situazione di pericolo, di cui erano felici soltanto gli stabilimenti balneari, siamo passati ad una situazione di rischio, perché, se mai sia, va a franare la falesia. C'è il rischio concreto che ci siano dei danni sia alle persone che alle cose. Cioè, abbiamo costruito una catastrofe naturale. Non capendo il processo geologico in atto, abbiamo costruito una catastrofe. Un'altra diapositiva. Tutte queste cose erano abusivamente costruite, ma ora sono state tutte condonate. E allora si dice, ma perché le hanno costruite lì? Perché è bello, perché la notte si sente il rumore del mare, lo sciabordio delle onde. Soltanto che, siccome ci sono le onde sotto le case, lo sciabordio delle onde sta cominciando a diventare rumoroso e la casa comincia a tremare. Ci sono dei cedimenti, perché di notte le mareggiate sono più potenti. Gli abitanti vanno dal sindaco e gli dicono che la casa sta tremolando perché vi arrivano le onde. Dopo un mese il sindaco dice: non vi preoccupate, ho un amico ingegnere, lo contattiamo e vediamo che cosa si può fare. Vanno dall'ingegnere e l'ingegnere dice: ma qual è il problema? Il problema è che noi abbiamo costruito sul ciglio della falesia. Sentiamo le onde della notte che sbattono e che fanno tremare la casa. E noi ci spaventiamo, casomai crolla tutto. L'ingegnere risponde: non vi preoccupate, non è un problema, perché noi costruiamo qualcosa che non fa sbattere più le onde e abbiamo risolto il problema. Un'altra diapositiva. Vedete le case abusive, che erano abusive e poi condonate, ove hanno fatto una massicciata. Questa massicciata serve a smorzare il moto ondoso incidente, cioè le onde che arrivano sulla costa non trovano più la roccia, ma trovano la massicciata che è stata costruita. Un'altra diapositiva. Comune di Melendugno. Si vede un'opera di contenimento dall'erosione lungo il costone litoraneo, che volgarmente sarebbe la falesia della marina di costa. E vedete che c'è la gru che sta mettendo questi blocchi. Il costo dell'opera è di 500.000 euro circa. Secondo voi, li ha cacciati il sindaco questi 500.000 euro? No. Li hanno cacciati quelle delle case abusive condonate? No. Sono andati alla scuola media di Ostuni e hanno detto: scusate, ma qui avete dei professori in esubero? Hanno preso i professori in esubero, li hanno trasformati in blocchi di calcare e buttati al mare. Poi, quando sono finiti i professori e mancavano altri blocchi, sono andati al reparto ortopedia e hanno detto: possiamo chiudere questo reparto, ma a che vi serve? Hanno trasformato tutto il reparto ortopedia in quattro blocchi e li hanno buttati a mare. Siccome siamo buoni, noi abbiamo detto: va bene, fatelo, almeno una volta li accontentiamo con i soldi nostri e ci sacrifichiamo. Ma qual è il problema? È che ciò che hanno fatto, che si chiama limitazione del rischio, non è eterna. Cioè, le mareggiate continueranno a sbattere per i prossimi 3 anni, 4 anni, 5 anni, e infine la distruggeranno. Quindi, fra 5 anni si dovrà rifare la massicciata, cioè dovranno essere buttati di nuovo dei blocchi. Quindi, alla fine, per evitare una catastrofe naturale, poi paghiamo tutti noi, non solo quelli che hanno causato la catastrofe, ma tutti noi. Sono prezzi che ricadono su tutta la società. Diapositiva. Questa è un'opera piccola, ma poi ce n'è un'altra più vicina a Cerano, che si chiama Campo di Mare, dove, pur mettendo le pietre davanti alla falesia, la falesia non ce la fa più, perché è talmente alta e poco resistente che crolla lo stesso. Allora, oltre a farla massicciata, hanno dovuto mettere un muro in cemento armato per tenere sulla falesia, altrimenti le case crollavano tutte. Quindi l'opera è costata molto, ma anche quella non è eterna, perché il cemento armato vicino al mare dura pochissimo. Quindi, fra qualche decennio, ritorneranno di nuovo a chiedere i nostri soldi.